Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Una volta ultimata sarà la diga più grande del mondo in Tibet, ma il progetto cinese suscita profonde preoccupazioni in India. L'inchiesta sull'urbanistica a Milano con 6 indagati, è coinvolto anche il sindaco che non vuole però rassegnare le dimissioni. Di cosa hanno bisogno gli ultra settantenni? Lugano cerca di capirlo con un'inchiesta per combattere, tra altre cose, la solitudine. La Cina ha iniziato la costruzione di una mega diga sull'Himalaya, su un fiume che corre tra Tibet e India. Si tratta di un controverso e dispendioso progetto destinato a dare vita al più grande impianto idroelettrico del mondo. Ma i paesi vicini, a partire dall'India, temono che possa diventare anche un'arma politica in mano a Pechino, in grado di controllare un corso d'acqua cruciale per la vita dell'intera regione. Ci racconta di più Lorenzo Lamperti.
Lo chiamano il Monte Everest dei fiumi, d'altronde è il corso d'acqua più alto al mondo, con una media di 4.000 metri. Quel fiume si chiama Yarlung Tsangpo e corre tra Tibet e Himalaya, prima di una drammatica inversione a U che lo fa scendere di 2.700 metri attraverso tunnel e canyon, assumendo poi il nome di Brahmaputra. È qui che la Cina ha appena inaugurato i lavori per la costruzione della Motuo, enfaticamente chiamata la madre di tutte le dighe. Del progetto si parlava da tempo, ma dopo uno studio di fattibilità durato decenni, nei giorni scorsi si è iniziato a fare sul serio. L'investimento previsto è di 167 miliardi di dollari statunitensi. Dopo l'entrata in funzione, attesa entro il 2035, la megadiga dovrebbe generare 300 miliardi di kilowattora all'anno. Cifra enorme, di svariate volte più grande di quella della famigerata diga delle Tre Gole sul fiume Azzurro, sin qui fiore all'occhiello dell'ingegneria idroelettrica cinese. La nuova diga ha una duplice valenza. Primo, contribuirà a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060. Secondo, funzionerà come una gigantesca batteria in grado di rifornire un'ampia regione piena di industrie assetate di energia. Non a caso il via dei lavori è stato celebrato dai mercati, che intravedono enormi possibilità di investimento. Non mancano però i dubbi. Si teme un impatto sui fragili ecosistemi del Tibet sudorientale, mentre l'elevato rischio sismico della zona non lascia margini di errore ingegneristico. Siamo peraltro nei pressi del confine conteso tra Cina e India. Nuova Delhi teme che la diga possa diventare una straordinaria arma politica, con Pechino in grado di armare l'approvvigionamento di una risorsa che nel prossimo futuro sarà sempre più ambita: l'acqua.
Niente dimissioni dopo i giorni di riflessione seguiti alle 6 richieste di arresti nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica che lo vede coinvolto. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato al Consiglio Comunale di voler restare al suo posto. Come previsto, lascia l'assessore Giancarlo Tancredi, che sarà interrogato dal giudice domani assieme agli altri 5 indagati. Il contributo di Manuela D'Alessandro.
Ho sempre agito nell'interesse dei cittadini, senza vantaggi personali e senza favorire interessi privati. Le mie mani sono pulite. Giuseppe Sala evoca la Tangentopoli che sconvolse Milano 33 anni fa per gridare la sua innocenza e annunciare di essere più che mai convinto a terminare il suo mandato con l'appoggio del centro-sinistra. Lascia invece tra le lacrime e gli abbracci dei colleghi della Giunta l'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, ritenuto dalla Procura uno dei protagonisti del sistema di corruzione che avrebbe favorito la spregiudicata espansione edilizia di una città salita troppo in alto coi suoi scintillanti grattacieli. Tancredi si augura che il passo indietro rassereni il clima, ma attacca una parte della maggioranza che non l'ha difeso. Sono questi gli esiti politici del sisma giudiziario che vede il primo cittadino accusato di essere stato prigioniero della Commissione Paesaggio, che avrebbe di fatto esautorato il Consiglio Comunale nelle scelte urbanistiche che hanno cambiato la città nell'ultimo decennio. Fuori dal comune, alcuni ambientalisti che volevano assistere al dibattito e contestare Sala sono stati bloccati dalla polizia, mentre dentro Palazzo Marino l'opposizione si è spaccata sulle dimissioni. Le ha invocate la Lega, sostenendo che il sindaco stia portando Milano verso una lenta agonia per restare attaccato alla sua poltrona, mentre Forza Italia ha chiesto di lasciare alle urne la sentenza politica e non alle aule di giustizia.
Le espulsioni dagli alloggi sono in aumento in Svizzera romanda, secondo un'inchiesta giornalistica di 24 ore. Anche se mancano dei dati globali, le cifre disponibili mostrano un incremento degli sfratti con l'uso della forza. Lucia Mottini.
A Renon, come a Losanna o Yverdon, le cifre, anche se di natura diversa, indicano una tendenza chiara. Nel capoluogo vodese, ad esempio, le richieste di espulsione da un alloggio trasmesse dalla giustizia sono aumentate di un terzo nel giro di 4 anni, da 100 nel 2020 a 150 nel 2024. A livello di tutto il Canton Vaud sono le cifre dei giudici di pace a indicare una crescita delle espulsioni del 12%. L'aumento delle espulsioni è palpabile anche a Neuchâtel e a Ginevra, anche se in quest'ultimo cantone un programma che coinvolge le agenzie immobiliari, lo Stato e una nota fondazione caritativa cerca di prevenirle. A essere buttati fuori sono soprattutto famiglie o anziani che non dispongono di risparmi, oppure persone che hanno perso il lavoro. In Svizzera, se l'inquilino non paga, può ricevere velocemente la disdetta e in seguito l'espulsione. Il caro alloggio pesa sicuramente. Secondo l'Ufficio federale di statistica, negli ultimi 20 anni gli affitti sono aumentati del 30% e, stando a un recente studio, un terzo delle famiglie romande dedica almeno un terzo del budget al pagamento dell'affitto.
Nelle scorse 2 settimane la città di Lugano ha inviato quasi 10.000 formulari ai cittadini over 70 del comune. Lo scopo è quello di tracciare un quadro chiaro dei loro bisogni e delle loro esigenze, ma anche di fornire subito un primo sostegno. Luca Berti.
Esigenze e problemi che scaturiscono sin dalle prime risposte, che però nel frattempo sono già 800. Molte poi le persone che hanno già chiesto una consulenza di persona a curare gli incontri che di regola si svolgono alla sede della divisione socialità in via Trevano 55, ma a volte anche a domicilio, è Yvonne Vanini.
Emergono diverse necessità, sicuramente il malessere legato alla solitudine, quindi insieme a me c'è proprio uno spazio di ascolto, e quasi sempre poi emerge anche magari una necessità che può essere socio-amministrativa, burocratica. Lì indirizzo al territorio, quindi Prosenectute, che offre il giusto supporto anche a lungo termine. Altre necessità importanti sono quelle di andare a costruire una giornata, quindi un aggancio con i centri diurni o con quanto il nostro territorio offre.
100 gli incontri già svolti per un progetto pilota denominato Punto Contatto 70+, che durerà fino a settembre, ma che vuole già creare una base per il futuro in una società sempre più anziana. Sabrina Antorini Massa è direttrice della divisione socialità.
A livello di statistica sarebbe interessante ricevere almeno 1700 questionari per poter avere un buon bacino di analisi. Vorremmo anche capire e lasciare aperta la possibilità di una consulenza qualche ora a settimana per poter garantire comunque un supporto alle persone che hanno bisogno, perché cominciamo a intravedere che ce ne sono diversi che hanno bisogno di un orientamento verso dei servizi che comunque sul territorio ci sono.
Ed è tutto per il Radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport, buon ascolto.